Dal calabrone asiatico alla zanzara tigre, uno sguardo sulla presenza e soprattutto anche sul comportamento degli insetti in Svizzera e nella Svizzera italiana. A voi tutti un cordiale saluto e benvenuti alla consulenza. Dunque, la nostra trasmissione odierna si concentra sugli insetti, noi e gli insetti. Ne parliamo oggi partendo dalla stretta attualità che ci conferma che in Svizzera la presenza e la diffusione non soltanto delle zanzare tigre, ma anche ora dei calabroni asiatici e in generale di varie specie esotiche è problematica sia per il nostro ecosistema sia per l'uomo. L'uomo minacciato da potenziali malattie e virus trasmessi proprio da questi animali. Oltre all'attualità allargheremo però l'approfondimento e il discorso anche alla preoccupante situazione degli insetti in Svizzera, considerando che sia la loro varietà sia la loro estensione sono fortemente in calo. È così anche nel resto dell'Europa e nel mondo? Quali sono le cause della diminuzione del numero degli insetti e delle loro specie? Quali sono gli insetti indigeni, autoctoni, cioè quelli legati al nostro territorio, più colpiti? Cosa conta, cosa condiziona questa, diciamo così, questa sparizione, o meglio questo calo di certe specie? Il disequilibrio biologico, oppure i problemi nell'ecosistema, il surriscaldamento climatico? Beh, sono tante le domande, moltissimi gli interrogativi. Sappiamo intanto però che la presenza e l'incremento delle zanzare tigre e dei calabroni asiatici sul nostro territorio vanno limitati. Allora parleremo anche di quello che si sta facendo e soprattutto di cosa possono, potrebbero fare i privati cittadini e come devono comportarsi nella lotta contro la diffusione, appunto, di questi insetti esotici. A queste e a molte altre domande rispondono le nostre due esperte. Voi ci potete come sempre telefonare allo 0848 030808 oppure scrivere via WhatsApp allo 076 321 1113. Le vostre domande sono come tutti i giorni importanti, così come i vostri commenti e le vostre considerazioni. Allora, saluto subito la prima ospite che è collegata al telefono, è la signora Berbel Koch. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Allora, signora Koch, lei è biologa ed è anche curatrice del settore invertebrati presso il Museo di Storia Naturale. In pratica che cosa fa?
Allora, in principal modo ci occupiamo delle collezioni del museo e di tutto quello che gira attorno al settore invertebrati, quindi che va da consulenze, ricerche scientifiche, soprattutto a livello locale, quindi in Canton Ticino.
Bene, allora veniamo agli insetti che rappresentano la classe animale più numerosa, diffusa e variegata del regno animale. Basti pensare che la Terra è popolata da almeno 1 milione di specie di insetti e che essi furono fra le prime forme viventi a colonizzare il nostro pianeta. In Svizzera però, come dicevo nell'introduzione, la situazione degli insetti desta preoccupazione, considerando che sia la loro varietà sia la loro estensione sono fortemente in calo. È vero, ci conferma questi dati, è così anche nel resto dell'Europa e del mondo?
Allora, in generale sì, dopo chiaramente ogni gruppo ha un po' le sue particolarità, ma in generale si osserva un po' dappertutto un calo di insetti a livello di specie, ma anche e soprattutto a livello di biomassa. E questo è molto importante perché degli insetti dipendono anche tanti altri animali che si nutrono di loro e quindi chiaramente può diventare un problema generale.
Ho capito. E dobbiamo dire che per quanto riguarda invece, diciamo così, il resto dell'Europa e il mondo intero, c'è la stessa tendenza ad una diminuzione di certe specie?
Allora, è sempre difficile come si dice, provare la diminuzione, soprattutto se si è in zone che non si sa neanche che cosa c'è. Cioè, comunque a livello europeo la diversità degli insetti è seguita, è monitorata, ci sono vari programmi di campionamento e quindi si sa che tante specie sono in calo, però in altri posti, non lo so, come per esempio la foresta amazzonica, non si sa nemmeno che insetti ci sono tantissime specie che non sono ancora state descritte e probabilmente scompariranno prima che riusciamo a trovarle. quindi è sempre un po' difficile anche provare qualcosa a livello scientifico, ma in generale sì, diverse pubblicazioni
dimostrano questo calo.
Fatto, sì, esatto.
Dimostrano questa diminuzione. Tra l'altro c'è un grande progetto anche in Germania, dove sono stati studiati, nel quale sono stati studiati gli insetti nel corso di 27 anni in zone di protezione della natura.
Esatto, e questo è stato un grande, penso nel 2017 è stato pubblicato questo studio e c'è stato appunto un grande riconoscimento di questo studio perché a lungo termine, quindi hanno seguito in particolare delle zone di protezione della natura per quasi 30 anni e hanno visto che in particolare la biomassa era diminuita del 75%. E questo chiaramente è tanto.
Certo, veniamo alle cause della diminuzione del numero degli insetti. Si parla di disequilibrio biologico, disequilibrio nell'ecosistema, di surriscaldamento climatico e anche dell'arrivo delle specie esotiche e degli interventi sul paesaggio e sul territorio dell'uomo. Sono tante le cause, le ragioni per cui gli insetti, certe specie, stanno diminuendo.
Esatto, sono veramente tantissime e poi anche tante interagiscono fra di loro, è difficile anche separarle tante volte. Sicuramente un grande problema sono le alterazioni nell'ambiente, perché tanti ambienti un po' particolari scompaiono, perché ci si costruisce sopra oppure perché anche solo ci cresce il bosco, perché abbiamo tante zone alpine che adesso si stanno chiudendo. E d'altra parte chiaramente il riscaldamento climatico per alcune specie può diventare un problema, soprattutto quelle che sono già in alto, che hanno bisogno di condizioni un po' fredde, penso alle specie che sono ai limiti dei ghiacciai, anche loro hanno i loro problemi con questo caldo.
Certo, il surriscaldamento globale e i cambiamenti climatici incidono anche sul comportamento e sulla presenza degli insetti in certe zone. Eppure però le estati sono sempre più calde e più umide, più afose, e sono premesse queste molto favorevoli per gli insetti, che sono più attivi, se non sbaglio si riproducono di più in questi stagione, e così a noi sembra che siano in aumento e tra l'altro anche sempre più fastidiosi, molesti e aggressivi. C'è un po' questo paradosso, la nostra percezione sì. Di un mondo pieno di insetti.
Sì, perché in particolare i moscerini ne approfittano molto di questa situazione caldo-umido, ma per esempio ci sono specie che hanno bisogno di un po' più di siccità, che il troppo umido non va bene, quindi dipende sempre un po'. E anche troppo caldo, il problema è che se fa troppo caldo, abbiamo osservato tante specie di farfalle che l'anno scorso, che c'è stata questa siccità assurda, che erano più in alto, cioè sono state osservate molto più in alto di quello che ci si aspetterebbe o che sono di solito. E questo è un problema, perché se alcune specie di farfalle dipendono anche da una specie di pianta e questa non c'è in alto, hanno un problema.
Quindi la biodiversità è fondamentale anche per gli insetti.
Esatto, la diversità, cioè, e anche appunto la diversità degli insetti dipende dalla diversità degli ambienti. Avere tanti ambienti diversi a contatto è per loro importante, che non avere un ambiente unico senza strutture, tutto monotono, dove non riescono a trovare le risorse per vivere.
Certo, veniamo agli insetti indigeni, cioè quelli legati al nostro territorio, quelli più colpiti da questa diminuzione, da questo calo. Noi quando pensiamo agli insetti nostrani, pensiamo alle zanzare, ai moscerini, alle mosche, alle vespe, alle api, diciamo che sono un po' questi gli insetti che di solito conosciamo e vediamo. È così oppure c'è molto e tanto altro?
Allora, è così perché spesso la gente vede quello che trova vicino a casa sua, però se si esce un po', se si va un po' in natura, si entra in un prato fiorito, allora ecco che compaiono le farfalle, compaiono i coleotteri, magari girano a qualche libellula se c'è una zona d'acqua vicina, e c'è molta più diversità. in fondo noi siamo abituati agli insetti che sono legati alle zone antropizzate, quindi le zone dove vive l'uomo, che sono comunque zone non naturali, modificate e con un po' un disequilibrio dell'ecosistema.
Squilibrio o disequilibrio? Si dice disequilibrio, credo.
Disequilibrio.
Allora, sì. Berbel Koch, arrivano già molte domande sulla nostra messaggeria WhatsApp allo 076 321 11 13. Sono sempre domande pertinenti, considerazioni, commenti e diciamo anche osservazioni assolutamente pertinenti e assolutamente anche da approfondire e da sottoporle. Allora, chi fosse scettico, scrive Anna, sulla diminuzione degli insetti. Chiedo di pensare a quanti insetti si trovavano spiaccicati sul parabrezza delle auto. Ora si fanno centinaia di chilometri in macchina senza che compaiano macchie sul vetro. È vero?
Ecco, io mi ricordo che quando andavo in bicicletta da piccola dovevo sempre chiudere gli occhi e bocca e adesso non lo faccio più, e questa cosa anche a me è rimasta, questa dei vetri delle macchine, della bicicletta, che c'è molto meno che ti entra negli occhi, e magari non è provato scientificamente, ma è una cosa che notiamo, penso, in tanti.
Certo, è una, diciamo così, è una constatazione empirica, però molto realistica e molto concreta di quella che è la situazione degli insetti e di certi insetti. Qualcuno fa una battuta, un ascoltatore dice: adesso si mangiano gli insetti ed è ovvio che diminuiscono.
Esatto, sì, ci potrebbe essere anche questa visione.
Ci potrebbe essere anche questa possibilità. Lei tra l'altro li mangia gli insetti? Le piacciono?
Allora, io li ho già mangiati, sì. Poi dopo non li mangio ogni giorno, ma effettivamente è una risorsa proteica importante, trovo. Quindi, come tutti i cibi, potrebbero sì essere far parte della nostra alimentazione. È vero che noi con la nostra cultura non siamo molto abituati agli insetti.
Quindi lei li mangia e li studia.
Quindi ci sembra, esatto, sì.
Li mangia e li studia. Meglio studiarli o mangiarli?
Studiarli, penso.
Il gusto è un po' così, è un po' insipido. Poi qualcuno ci manda delle foto di un coleotto. I vostri specialisti per gli insetti forse mi possono aiutare a svelare di che coleottero si tratta. Ci sono vari tipi di coleotteri, ci scrive Carina.
Sì, ce ne sono tantissimi. I coleotteri, assieme a farfalle e ditteri, che sono i ditteri, sono tutti moscerini, mosche e zanzare, sono i gruppi più grandi che abbiamo anche in Svizzera. Adesso non saprei nemmeno dire quante specie di coleotteri ci sono, ma sicuramente un qualche migliaio, se non di più, e di cui tanti non sappiamo niente perché sono molto difficili.
Sì.
Il gruppo dei coleotteri.
Sì, sì, sì. Poi un'altra considerazione assolutamente giusta e anche condivisibile: non ci sono più lucciole, un peccato. O ce ne sono meno?
Effettivamente sì. Io ultimamente le stavamo cercando per proporre un'escursione e è diventato più difficile. E sono solo in alcuni posti un po' particolari. Quello è vero, sì. Abbiamo constatato anche noi che le lucciole sembrano essere un po' scomparse.
Come sempre c'è chi mette in dubbio alcune teorie che sono teorie scientifiche, ma Berbel Koch, il fatto che diminuiscano certe specie di insetti è un fatto, diciamo così, appurato scientificamente. Quindi per gli ascoltatori e le ascoltatrici che dicono basta con questi animalisti, noi dobbiamo dire che assolutamente state parlando su basi scientifiche, su dati, su statistiche, su, diciamo così, su studi che sono studi provati, giusto?
Sì, esatto, e soprattutto sono studi a lungo termine, cioè non è che adesso per 3 anni si è fatto uno studio e si è visto è cambiata la biomassa, si sa che tra un anno e l'altro è molto diverso il numero di insetti e le specie, però questo studio o diversi studi sono stati fatti su 30-40 anni e questo comunque è un segno. Se dall'inizio dello studio alla fine comunque c'è una diminuzione continua, A livello statistico parlo sempre, si può comunque appurare che sì, ci sono delle basi comunque solide.
Certo, dei denominatori comuni e delle basi che ci dicono che gli insetti stanno diminuendo. Se avete tempo, qualcuno dice, parlate anche dei mismatch fra pollinizzatori e piante, è una tematica interessante. Cos'è?
Urca. Dovrei anch'io un po' documentarmi.
Poi sono stata a Ibiza la settimana scorsa, ombretta, è stata a Ibiza, non c'erano insetti, né una mosca né una zanzara, nessun insetto. Ho chiesto se avevano fatto qualcosa per non avere gli insetti, mi hanno detto di no, perché faceva comunque molto caldo, quindi a Ibiza al mare nessun insetto. Come mai? Perché poi spesso al mare si trovano soprattutto le zanzare.
Allora, è vero che anche quando fa troppo caldo gli insetti non volano più, perché anche noi quando facciamo rilievi le ore del mattino sono quelle ideali, poi si va al primo pomeriggio e inizia a calare perché penso che fa troppo caldo anche per loro. Sembra strano da dire, ma è vero.
Anche gli insetti hanno caldo e soffrono il caldo. Qualcuno ci segnala, Barbara, che le lucciole sono molto presenti a Vacallo. Poi, sempre Barbara, devo dire con piacere di notare un aumento degli insetti sul tergicristallo tra Orgen e Mendrisio, Gottardo San Bernardino, negli ultimi anni. Poi, vabbè, ognuno ha la sua esperienza di viaggio e di insetti che si spiaccicano, per usare questo bel verbo, sul parabrezza, insomma, sul vetro davanti. Tra l'altro, Berbel Koch, grazie alla loro ricchezza di specie, alla grande abbondanza e alle molteplici specializzazioni, gli insetti svolgono, dobbiamo ridirlo questo, un ruolo centrale in quasi tutti gli ecosistemi. Allora, impollinano le piante, favoriscono l'eliminazione degli organismi morti, migliorano la qualità del suolo, sterminano gli esemplari nocivi della loro stessa specie e anche fungono da nutrimento per innumerevoli tipi di animali. Allora, gli insetti, così come gli animali, ad esempio gli anfibi e i pipistrelli che si nutrono proprio di insetti, di invertebrati, sono indispensabili anche per gli esseri umani, quindi vanno preservati, ad esempio anche i pipistrelli e gli anfibi.
Allora, sì, in generale appunto un ecosistema sano che funziona si controlla da sé, quindi se ci sono proliferazioni di insetti vuol dire che non c'è nessuno che li mangia, che li tiene sotto controllo e quindi vuol dire che mancano gli scalini della catena alimentare sopra gli insetti, perché alla fine è importante avere una catena alimentare sana. E dopo chiaramente, allora, come ha detto bene, tutti gli ambienti terrestri sono colonizzati dagli insetti a parte il mare. Quello è l'unico posto dove non, o si trovano solo alcune specie veramente particolari, e se no nel resto del mondo ci saranno sempre insetti. E chiaramente sì, l'impollinazione è quello che viene come prima cosa a tutti, perché ci piace la frutta, la verdura e tanto di questo dipende dagli insetti, principalmente dalle api, ma anche da molti altri insetti che non ci rendiamo conto, che hanno anche un aspetto di api, ma che non sono api. Ci sono delle mosche chiamate sirfidi che da vedere appaiono come api e sono degli importanti impollinatori.
Le api sono gli insetti più importanti, se dovessimo fare una classifica?
Allora, penso che a livello economico, come piace a tanta gente, piace metterla sul piano economico, probabilmente sì, però ci sono anche tanti altri insetti che poi probabilmente la maggior parte della gente penserà che sono brutti, che sono indispensabili per decomporre la materia. Si pensi a un pascolo con tutte le mucche e tutti i loro escrementi, qualcuno deve occuparsene, perché sennò dopo un po' si riempirebbe. Ed ecco che compaiono mosche, moscerini, coleotteri che in un battibaleno hanno comunque decomposto questa materia, o animali morti nel bosco. Noi ce ne accorgiamo se è un animale appena morto, però basta poco, e c'è tutto questo gruppo specializzato di piccoli insetti che se ne occupa senza che noi neanche ce ne accorgiamo.
Allora, sulle lucciole ci sono a Vacallo, abbiamo detto, ci sono anche a Orselina, ci segnalano i nostri ascoltatori, il nostro pubblico è attento alle lucciole, bene, c'è anche Sabina che ha una stalla a 1000 metri sopra il livello del mare. 1000 metri di altitudine, verso le 22 alla sera è pieno di lucciole. Bene, quindi il dibattito sulle lucciole divide, ma comunque ci sono ancora. Bene, possiamo essere tranquilli e possiamo essere, insomma, confortati dalla presenza anche nella Svizzera italiana di lucciole. Il tema di oggi della consulenza trasmissione, perché poi ovviamente ci basiamo anche su esperti ed esperte che fanno sì della consulenza, ma poi ci danno anche importanti informazioni di carattere scientifico, di carattere divulgativo, che è sempre utile, diciamo così, conoscere e sapere, perché spesso poi ignoriamo tante cose. Dal calabrone asiatico alla zanzara tigre, uno sguardo sulla presenza e sul comportamento degli insetti in Svizzera. Qualcuno giustamente ci ricorda, ma arriviamo al tema, che e soprattutto al discorso che gli insetti portano anche tante malattie. E allora facciamo il punto sulle zanzare tigre, che oramai sono conosciutissime alle nostre latitudini, così come è conosciutissima colei che ne parla spesso e volentieri, ma soprattutto con cognizione di causa, perché è dottoressa, perché è responsabile nel settore ecologia dei vettori del laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI. Davvero sa tutto, e forse quella che sa di più al mondo sulle zanzare tigre, ed è Eleonora Flaccio. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Allora, l'ho presentata bene? Dovevo aggiungere qualcosa?
Sì, quasi esageratamente, non penso di essere esperta al mondo, ma una di quelle che ci capisce di più, ecco.
Comunque è una di quelle che ha avuto a che fare negli ultimi anni con le zanzare tigre, ecco, se le dico zanzara tigre, insomma, è un po' un suo compagno di viaggio, di lavoro. Allora, come andiamo con le zanzare tigre? A che punto siamo?
Ma mica male, cioè nel senso che quest'anno la loro presenza non è poi così accentuata, anche se dopo gli anni pandemici, dove eravamo riusciti, grazie alla buona collaborazione dei cittadini che avevano gestito bene casa loro, a tirarla giù, quest'anno, l'anno scorso era risalita a livelli pre-pandemici, ma quest'anno, grazie anche forse al caldo, la zanzara tigre non è ancora così tanto presente.
Nel senso che fa caldo abbastanza, non fa ancora troppo caldo, dovrebbe essere più caldo,
no,
per,
diciamo,
la zanzara tigre?
Allora, come diceva la mia collega Brevel, è evidente, quando fa troppo caldo gli insetti non sono attivi, cioè anche loro non è che stanno sotto la stecca del sole, perché si disidratano facilmente. Abbiamo avuto anche però un inizio estate molto freddo, quindi la zanzara tigre effettivamente è partita un attimino in ritardo, nulla toglie che bisogna continuare a gestirla. I dati adesso nel nostro possesso non sono così allarmanti, ecco.
Ho capito, ci scrive Roberto Lardelli, che è il presidente di Ficedula, che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa, perché abbiamo parlato di uccelli e di ornitologia, ed è una osservazione pertinente, un commento pertinente, Eleonora Flaccio, il suo. Lui dice: non dimenticate gli uccelli, che hanno un grande ruolo nel controllo delle specie invasive. Forse lo avete già detto, una famiglia di rondini durante una covata mangia quasi 2 milioni di insetti, è incredibile.
Sì, allora io conosco benissimo Roberto e con lui stiamo da anni cercando di dimostrare che alcune specie di uccelli possono contenere la zanzara tigre. Finora non ci siamo riusciti, ovviamente sarebbe una win-win situation. Purtroppo in ambito urbano gli uccelli non sono così tanto presenti e alcune hanno un tipo di volo non adatto a catturare la zanzara tigre. Poi ovviamente tra una zanzara e una falena, diciamo che l'uccello mangia di più con una falena che con una zanzara. Quindi è comunque un potenziale competitore, ma non è ancora stato dimostrato che rondini e rondoni sono efficaci competitori per la zanzara tigre.
Però ne mangiano gli insetti.
Sì, ne mangiano, sì, però dipende anche dove stanno gli insetti e dove si spostano e dove volano gli uccelli, quello sì.
Ho capito, allora arriva sempre qualche messaggio quando si fanno queste trasmissioni di persone scettiche, ma sì dai, facciamo allarmismo anche con le zanzare, eccetera, eccetera, eccetera. Come convincere queste persone che non stiamo raccontando delle balle?
Allora, in primis penso che i cittadini siano convinti, cioè la zanzara tigre da prima è una fonte di disturbo, chi non riesce a gestirla bene a casa sua alla fine fa fatica a usare il proprio giardino, a farsi la grigliata, perché viene massacrato dalle punture di zanzara, quindi questo è, non devo convincere nessuno, uno probabilmente avrà già sperimentato il tutto. Poi la gente effettivamente non si allarma, perché effettivamente il sistema funziona, cioè nel senso che in Ticino non ci sono mai stati casi di trasmissione locale di malattia, un po' per fortuna, un po' perché siamo bravi, nel senso che riusciamo a gestire abbastanza bene le quantità di zanzara tigre, abbiamo un sistema d'allarme con l'ufficio del medico cantonale che finora ha funzionato. quindi paradossalmente quando uno lavora bene proprio sembra che il suo lavoro non serva assolutamente a niente.
E invece serve, però abbiamo detto prima con Berbel Koch che la diminuzione degli insetti è un dato provato, è un fatto scientificamente assodato, diminuiscono gli insetti e questo è un problema. Dall'altra parte invece aumentano le specie esotiche. Abbiamo parlato della zanzara tigre, ma anche è stato discusso, soprattutto nelle ultime settimane, il calabrone asiatico.
Sì, allora diciamo, queste sono appunto le specie invasive, hanno un vantaggio, nel senso che non hanno nemici naturali e quindi quando entrano spesso in un nuovo territorio possono riprodursi e crescere in modo incontrastato. Questo è il caso della zanzara tigre e del calabrone asiatico. Quindi la zanzara tigre nei posti dove è originaria, che sono i boschi asiatici, diciamo, lì è in equilibrio. Come diceva giustamente Brebel, qua non c'è un equilibrio, cioè nel senso che non abbiamo competitori naturali per la zanzara tigre e quindi questa prolifera e fa quel cavolo che vuole in Europa. Lo stesso per il calabrone asiatico. Il calabrone asiatico, diciamo, le larve da dove lui proviene, le api sanno riconoscerlo, lo attaccano, c'è una specie di equilibrio ecologico, qua è una novità e quindi lui può diciamo attaccare le arnie senza che le api si difendano, quindi non ha competitori naturali e a volte si crea un equilibrio ecologico per cui dopo si stabilisce un equilibrio, il problema si risolve e per ora nel caso della zanzara tigre e del calabrone asiatico non c'è.
Tra l'altro entrambi, il calabrone asiatico e la zanzara tigre, non sono presenti soltanto al sud delle Alpi.
No, appunto, allora noi abbiamo iniziato a fare un sistema di sorveglianza preventiva, abbiamo già iniziato nel 2000 perché abbiamo visto che in Italia si stava diffondendo molto velocemente nei 10 anni precedenti, sono degli anni 90 ed siamo ai primi posti in Europa dove la zanzara tigre è arrivata e adesso, come era prevedibile, man mano si sposta anche a nord delle Alpi, a Basilea città ormai ha preso piede, a Ginevra sta prendendo piede, Cantone Vallese e Vo anche, ovviamente in Ticino sia per condizioni climatiche che di prossimità rispetto a posti dove la zanzara tigre era ben stabilita, la situazione è più antica, diciamo, ma prima o poi la zanzara tigre sarà, la situazione ticinese sarà più o meno corrisposta dagli altri cantoni.
In tutta la Confederazione, allora, la zanzara tigre non soltanto è fastidiosa e molesta, ma può essere anche pericolosa, lo abbiamo già anticipato prima. In generale la zanzara è un potenziale vettore, la zanzara, diciamo, come animale, di molti virus e di diverse malattie, e quindi soprattutto per la zanzara tigre si parla anche di diverse malattie infettive tropicali.
Esatto, allora diciamo che le zanzare, molte specie di zanzare, non tutte le specie di zanzare, possono fungere da trasportatore di malattie, cioè non è che loro stessi causano la malattia, ma l'assumono, la malattia ovviamente fa anche un effetto alla zanzara, però c'è un ciclo di vita specializzato tra la malattia e la zanzara e questa la può trasportare a un'altra persona, a un altro animale. La differenza tra la zanzara tigre e le altre specie di zanzara è che la zanzara tigre è un vettore generalista. In pratica la zanzara tigre può trasportare tutti gli arbovirus conosciuti per le zanzare, l'unica malattia che non può trasportare è la malaria. E quindi avere un vettore generalista che vive in stretta prossimità dell'uomo, perché da noi vive in ambito urbano, col rischio che noi andiamo in giro per tutto il mondo, quindi possiamo assumere queste malattie tropicali in paesi tropicali e subtropicali, e il rischio che queste malattie si possano diffondere da noi durante il periodo estivo in presenza della zanzara tigre è molto alto. Motivo per cui tenere sotto controllo le quantità di zanzara tigre presenti sul territorio è importante.
Riassumendo, non è che però la puntura della zanzara tigre significa automaticamente mi ha infettato, mi sono ammalato.
No, assolutamente no, la puntura di zanzara tigre con la puntura di qualsiasi altra zanzara crea un'irritazione, poi se uno si gratta dopo c'è un'infezione, ma questo è dovuto al fatto che uno si gratta con le unghie sporche. La zanzara di per sé stesso succhia il sangue perché le serve per completare lo sviluppo delle uova e la cosa finisce lì. Però nel caso ci siano nel sangue della persona che lei appunto ci siano presenti questi virus, la zanzara tigre può trasportarli ad un'altra persona, e alcuni di questi virus sono particolarmente fastidiosi, se non che alcuni sono anche, possono essere mortali.
Certo, e motivo sappiamo per cui... quante persone si sono ammalate negli ultimi anni, ad esempio in Ticino?
Ah, in Ticino nessuno, per casi locali di trasmissione
locali,
malattia,
di zanzare tigre.
No, non è mai successo, perché appunto avendo questo sistema di allerta con l'ufficio medico cantonale, ci avvisano nel caso sia presente una persona che ha contratto una di queste malattie all'estero, e noi interveniamo immediatamente nelle 24 ore e in quel caso facciamo fuori tutte le zanzare che ci sono. Sono i trattamenti un po' più drastici. Il sistema finora ha funzionato e continuiamo a lavorarci.
Però mi scusi, la zanzara tigre diventa pericolosa perché rischia di prendere del sangue, o quando rischia di prendere del sangue da una persona che è già stata infettata, se no non è pericolosa.
Esatto. Esatto, assolutamente, cioè le zanzare pungono per avere il sangue perché fa parte del loro ciclo di vita, perché le zanzare si nutrono di sostanze zuccherine, tra l'altro sono degli impollinatori, non sono degli efficaci pollinatori come le api ovviamente, però fungono anche essi da impollinatori. Per la femmina di zanzara, per produrre altre zanzare, in pratica ha bisogno di proteine, queste le trova nel sangue, questo è quel che riguarda zanzara. Se nel sangue che però la persona punge ci sono queste malattie, la zanzara tigre, che è generalista, può praticamente assumere ognuna di queste malattie, che sono però malattie legate al mondo degli artropodi, degli insetti. Per intenderci, la zanzara tigre, se lei ha l'AIDS e la punge, non può trasmettere l'AIDS perché è un virus che nel corpo della zanzara muore. Però ci sono virus come la dengue, la chikungunya, la febbre gialla, che invece si sono evolute negli anni, nei milioni di anni, per avere un ciclo di vita, superare le barriere di protezione delle zanzare, e quindi hanno un ciclo di vita all'interno del corpo della zanzara. Questo virus entra dalla bocca della zanzara, passa attraverso lo stomaco, gira nel corpo della zanzara, e quando la zanzara punge successivamente un'altra persona, questo virus può entrare nel corpo dell'altra persona. Ovviamente questo virus deve essere presente sul territorio. Per fortuna in Europa questi virus finora, cambiamenti climatici permettendo, non sono ancora endemici, cioè non sono presenti tutto l'anno, quindi devono essere importati di anno in anno, e l'importazione avviene attraverso i nostri viaggi, cioè se noi andiamo in vacanza in Sud America, in Centro America, in Africa, in Asia, possiamo contrarre, venire punti da una zanzara tigre locale o una zanzara simile che l'Aedes aegypti, contrarre questa malattia, torniamo a casa e a questo punto nel nostro giardino, a casa nostra, veniamo punti da una zanzara tigre ticinese e questa, pungendo il nostro vicino di casa, gli trasmette la malattia. È un po' questo
il rischio percorso. C'è le prospettive, gli scenari, certo. Quindi soprattutto calcolando il surriscaldamento climatico, i cambiamenti anche da un punto di vista ambientale, ecco, considerando tutte queste cose qui, soprattutto la gente che viaggia, il fatto che sempre più saremo invasi da specie esotiche che poi potenzialmente sono tutte specie in grado di poterti trasmettere dei virus, delle malattie.
Non tutte le specie esotiche possono essere dannose a livello sanitario, possono essere dannose a livello ambientale, via dicendo, però in particolar modo la zanzara tigre sì, è una delle zanzare che crea preoccupazione, motivo per cui ce ne occupiamo.
Però allora è più pericoloso l'uomo che viaggia e non la zanzara, perché la zanzara da sola non arriva dall'Asia, ad esempio.
Esatto. No, la zanzara da sola non arriva, e non arriva, se arriva, arriva sotto forma di uovo, di larva, non ha dentro la malattia, siamo noi. È grazie alla globalizzazione dei trasporti che abbiamo importato la zanzara tigre, cioè sempre colpa nostra, facciamoci chiaro, e siamo noi che andando in giro per tutto il mondo ci portiamo le malattie a casa nostra, cioè è sempre colpa dell'uomo, gli insetti se ne stavano anche felicemente a casa loro, cioè non è che avessero necessità di invadere l'Europa.
Di venire in Europa, in Occidente.
Esatto.
Qualcuno chiede, la Nora Flaccio, del coleottero giapponese, lo lasciamo vivere o gli diamo il ben servito?
Ben servito,
non fa bene neanche il coleottero giapponese.
E può creare delle dei grossi problemi agli alberi da frutta, alle viti, vigneti e via dicendo, quindi è comunque una specie esotica che anche qui al momento non siamo riusciti a trovare dei competitori naturali che non dovrebbe stare qui da noi, quindi la diciamo andrebbe sì soppresso.
Ecco, ma il coleottero giapponese non l'ha portato l'uomo, no?
È arrivato, anche lì si pensa, adesso non sono io la specialista, ma è arrivato all'aeroporto di Malpensa attraverso il trasporto di qualcosa.
I bagagli forse?
E, no, bagagli o piante, perché poi arrivano, sì, e da lì si è diffuso in modo incontrastato e finora non lo si riesce a limitare, quindi bisogna, se lo trovate, di eliminarlo, basta metterlo in un barattolo con acqua e del sapone, chiudere il tappo, affoga, non puzza, e poi dopo buttarlo nel gabinetto, ecco, insomma non è,
ci sono non i metodi per eliminarlo, insomma. 0848 03 08 08 per chiamarci in diretta per domande, commenti, osservazioni, considerazioni, oppure ci potete anche scrivere, lo state già facendo in tanti, allo 076 321 11 13. Dal calabrone asiatico alla zanzara tigre, uno sguardo sulla presenza ma anche sul comportamento degli insetti in Svizzera. Voleva chiudere sul coleottero, Eleonora Flacio?
No, so che l'ufficio fitosanitario sta adesso usando delle trappole a feromoni specifiche che aiutano, diciamo, a catturare questo coleottero, però diciamo che vale la norma che se qualcuno lo vede lo prende e lo elimina, che tanto non fa male alla natura in questo senso. Ecco,
per completare il nostro discorso, Berbel Koch, non mi sono dimenticato di lei, biologa e curatrice del settore invertebrati presso il Museo di Storia Naturale, la Confederazione effettua e realizza un monitoraggio, e questo monitoraggio ha un ruolo determinante nella valutazione dello stato delle popolazioni di insetti. Ci sono delle liste?
Allora sì, la Confederazione ha diversi programmi di monitoraggio degli insetti. Una, come detto giusto, sono le liste rosse. Queste liste rosse sono delle liste di specie minacciate. Quindi cosa vuol dire? Si fanno dei monitoraggi, si fanno delle analisi della distribuzione, del cambiamento della distribuzione, e si vede quale specie sono diminuite, quale sono molto rare e quindi degne di protezione perché minacciate.
Però poi vengono adottate delle misure contro la scomparsa degli insetti, di certi insetti, di certe specie, non è che non si fa nulla?
No, quello no, appunto si cerca con vari programmi, altri vari programmi della Confederazione, si cerca comunque di, beh, già solo le zone di protezione della natura sono comunque delle azioni per proteggere queste specie e in parte quando ci sono delle piccole popolazioni si va direttamente sul luogo e si protegge anche il luogo se è proprio necessario. E in parte perché molte delle specie di insetti sono comunque negli spazi aperti e quindi anche attraverso l'agricoltura con tutti i programmi di biodiversità si cerca di proteggere comunque le specie più minacciate.
Ecco, Eleonora Flacio, da un lato si fa qualcosa, si cerca di proteggere, si cerca di creare degli habitat naturali per certi insetti, ma non è che poi creando queste condizioni favorevoli creiamo anche poi le premesse per l'espansione, la diffusione di ulteriori insetti, penso a quelli esotici che sono invece nefasti, molesti, aggressivi e pericolosi?
No, adesso questo no, ovviamente le condizioni ideali per altri insetti sono studiate a favore degli insetti autoctoni, non a favore degli insetti esotici. Gli insetti esotici se arrivano ce la fanno indipendentemente dalle nostre misure di atte a favorire gli insetti locali, no, questo no, direi di no.
Beh, però per le zanzare tigre comunque si è fatto molto per cercare di debellarle. E si sta facendo
quello
molto,
sì,
comunque,
ma
anche il privato cittadino è chiamato ad essere responsabile.
Soprattutto il privato cittadino, perché i comuni stanno già facendo, controllano tutta la parte pubblica e l'80% delle zanzare tigri viene da suolo privato, quindi se non c'è la collaborazione da parte dei cittadini non riusciamo a fare molto. La zanzara tigre è una specie esotica che ha trovato il suo luogo di sviluppo in ambito urbano in contenitori artificiali che c'erano già, semplicemente ha trovato che tutti i nostri vasini, sottovasini e robe così fossero molto indicati per lo suo sviluppo, ma non è che noi adesso ci sono effettivamente, c'è stato un contrasto, effettivamente c'è Nella Svizzera interna dicevano di mettere dei punti d'acqua per favorire gli insetti in ambito urbano, ecco, questi rischierebbero di produrre zanzara tigre, però se si mettono i famosi granulati che in queste acque che sono assolutamente selettivi per le larve di zanzara e per nient'altro, il problema non dovrebbe sussistere.
Anche perché l'alleato principale delle zanzare tigre è l'acqua, giusto?
E l'acqua, sì, piccoli contenitori d'acqua o grossi contenitori sotterranei, sì.
Qualcuno ci scrive e dice, ci chiede se i granuli anti-zanzare, ne abbiamo appena parlato, sono distribuiti gratuitamente.
Dipende dal comune, noi lasciamo libera scelta, noi facciamo in modo che ci siano sul mercato. Alcuni comuni hanno deciso di distribuirli gratuitamente, alcuni comuni li offrono ai cittadini in forma agevolata e alcuni comuni non lo fanno, ma è una scelta che ha vantaggi e svantaggi, ma è che è lasciata libera al comune.
Allora, torniamo.
Comunque costano poco, cioè sono sui 3 caffè per stagione e uno ha il prodotto a sufficienza per contrastare la zanzara tigre a casa sua.
Leggo un messaggio, ma mi serve, ci serve per fare chiarezza, perché qualcuno forse non ha ancora ben capito. Qualcuno dice: Mitico Bolzani che persevera e insiste sulla pericolosità degli insetti esotici, nonostante gli esperti, le esperte abbiano detto che non è proprio così. No, sono pericolosi.
Beh sì, la zanzara tigre è pericolosa, perché se noi non possiamo impedire ai cittadini di andarsene in vacanza dove vogliono, cioè siamo in un regime democratico, ognuno se ne va dove vuole, l'unica cosa che possiamo fare per proteggere i cittadini è contenere localmente le quantità di questo insetto che potrebbe trasmettere queste malattie che vengono importate appunto dai cittadini stessi, gravando sulla salute dei cittadini, cioè non possiamo fare altro.
I cittadini possono viaggiare liberamente, però questi insetti diventano pericolosi, quindi assolutamente va detto e va ribadito e sottolineato. Non stiamo raccontando bugie. Non stiamo raccontando bugie, eppure c'è chi insiste, state facendo dell'allarmismo. E no, stiamo raccontando le cose così come sono scientificamente. Parlate di insetti, allora io chiedo, ed è Bruno che ci chiede, come si può combattere la dorifora? Dorifora? La Nora Flaccio o Berber?
Non sono la Berber, oh. Forse meglio.
Berber?
Sì, no, non è una specie di cui mi occupo molto, è quella della vigna, no?
Esattamente, sì, questo, quella della vigna, credo, la dorifora.
Sì. Non sono io proprio la specialista.
Non siete specialisti, sì. Ma ovviamente poi non si può essere specialisti di tutto. Magari sapete qualcosa però sulle cavallette egiziane. Le lascio in giardino o le elimino? Ci chiede Fabio.
Allora, lì posso rispondere io.
Bene, vada.
Allora, malgrado il nome che si chiamano cavallette egiziane, valgono come insetti indigeni. E quindi fanno parte della nostra fauna, non sono dannosi e si notano soprattutto in inverno perché hanno un ciclo un po' diverso da quello delle altre cavallette, perché sono adulti durante l'inverno e svernano praticamente dietro le nostre imposte o nei vasi dei fiori e quindi tanti le notano soprattutto in quell'ambito. E anche perché prima era una specie che c'era solo nel Mendrisiotto, adesso piano piano col riscaldamento climatico, perché è una di quelle specie che approfitta del caldo, si sta spostando verso il sud, è già arrivata verso nord, e è già arrivata appunto anche nel Sopraceneri, e per molta gente è qualcosa di nuovo. Però a meno che non faccia grandi danni, ma non ho mai sentito di una cosa del genere, io la lascerei vivere.
Ho capito, la dorifora ci dicono che attacca le piante di patate, ecco, grazie per questa precisazione da parte di Andrea, il pubblico è sempre molto informato e quindi benvenga che possa partecipare, che possa dirci, chiarire e soprattutto precisare bene quanto magari gli ospiti non necessariamente sanno. Allora ricordo i numeri 0848 030808 per i vostri interventi in diretta, chiamandoci con la linea normale telefonica oppure via WhatsApp allo 076 321 1130. Dici i vostri messaggi. Abbiamo Elda in diretta. Buongiorno signora Elda.
Sì, buongiorno. Senta, io tutti gli anni mi trovo in un certo periodo, come adesso, tutta la terrazza, parapetti, tutti sporchi di macchie gialle. Ho già chiesto all'ufficio lì di storie naturali, mi ha risposto la signora Koch Barberbel, mi ha detto che si è informata e che sono delle api domestiche, che si vede che passano da me, ma io di api non ne vedo. Ma dove sono queste api? Vorrei saperlo.
Grazie signora Elda, rifacciamo rispondere ancora la signora Koch allora.
Allora, io appunto, anch'io macchie del genere non ne avevo mai viste in quella misura e quindi ho chiesto a un apicoltore, che lui mi ha confermato che sono macchie che fanno le api normalmente perché sono degli scarti e che, dato che erano su superfici un po' scure, si vedevano tanto, però più di così magari un qualche ascoltatore ha più
esperienza,
più informazioni,
sì. Pratica, grazie. Allora signora Elda, buona giornata, una domanda riferita: se una zanzara tigre punge una persona infetta e poi depone le uova, Eleonora Flaccio, queste uova possono essere infette?
Dipende dal virus, si chiama trasmissione verticale,
esatto.
Si pensa che per alcuni ceppi di dengue ci possa essere, stiamo indagando, però questo non c'entra la zanzara tigre, per la West Nile se ci può essere una trasmissione verticale, per altre malattie no, quindi dipende dalla malattia.
Ho capito, c'è Ado al telefono, buongiorno Ado.
Sì, buongiorno, avrei bisogno di un'informazione circa le zanzare, cioè quanto tempo impiega l'uovo a diventare larva, quanto tempo vive la larva prima di mettersi nel bozzolo e quanto tempo impiega il bozzolo prima di fornire l'insetto adulto.
Grazie per questa sua domanda molto precisa e anche molto intelligente. Chi risponde? La signora Koch o la signora Flaccio?
No, rispondo io.
Lascio all'esperta.
Noi consigliamo ai cittadini di intervenire sui focolai larvari, cioè sui punti d'acqua, una volta alla settimana, appunto perché da quando si schiude l'uovo a quando viene fuori l'adulto nel periodo estivo, cioè adesso, ci impiega una settimana. Quindi se noi interveniamo sull'acqua in un momento qualsiasi della settimana, interrompiamo il ciclo di vita e quindi non abbiamo zanzare adulte. Quindi si può intervenire dove non si possono svuotare i contenitori con i famosi granuli, o semplicemente basterebbe svuotare un contenitore fino in fondo, perché le larve di zanzara possono nuotare anche in qualche millimetro d'acqua, e ovviamente non va svuotato in un tombino, se no si sposta il problema. Il ciclo appunto è una settimana, motivo per cui noi continuiamo a insistere su questo regolare controllo settimanale. Poi l'adulto vive, dipende poi dalle condizioni di umidità relativa, un mesetto circa.
Chiaro Ado? Soddisfatto della risposta della dottoressa
Flaccio? Sì.
Perfetto, grazie, questa è anche questa la consulenza. Grazie. Buona giornata e buona continuazione d'estate. Allora, io aggiungo che molti insetti, come penso le api, le farfalle, le falene, i coleotteri, nel corso della loro vita, signora Koch, subiscono le cosiddette metamorfosi. Questo significa che rispetto allo stato giovanile, da adulti assumono connotazioni e aspetto completamente diversi anche per quanto riguarda l'alimentazione, è corretto?
Esatto, allora questo dipende da gruppo a gruppo, ci sono vari gruppi, come ha detto bene, farfalle, coleotteri, che
anche falene penso e api.
Sì, appunto, farfalle, diurne e falene sono dentro nello stesso ordine denominato lepidotteri e quindi hanno praticamente lo stesso stile di vita. Praticamente sono dei bruchi che poi hanno uno stadio intermedio che si chiama crisalide, al cui interno poi c'è una metamorfosi completa. Cosa vuol dire? Che il bruco e l'adulto sono completamente diversi, infatti una farfalla non ha niente a che vedere con il bruco e c'è anche un riordino interno di tutte le strutture interne dell'insetto, cioè sembra
quindi
che si scioglie un po' tutto e si riforma.
C'è un aspetto fisico diverso, ma
esatto,
cambia anche l'alimentazione.
Ma Esatto, appunto, il bruco spesso si nutre della pianta stessa, del verde, mentre l'adulto poi si nutre del polline, dei fiori.
Certo,
è
sempre da profano, le chiedo così, parlando di insetti, ci sono, penso, quelli che volano, quelli del legno, quelli della farina, quelli che pungono e quelli utili, è un po' così.
Allora, gli insetti ci sono dappertutto, hanno tutte le forme, i colori e sono molto variati. E quindi chiaramente ognuno ha un po' il suo sviluppo particolare, ci sono le farfalle che
e il suo habitat anche particolare.
E il suo ambiente, ci sono quelli legati appunto alle case perché sono legati magari alle derrate alimentari, come ha detto la farfallina lì della farina, o ci sono anche dei coleotteri, dei tappeti, che quelli sono legati all'ambiente nostro di casa, e però ci sono anche altri che hanno bisogno di ambienti naturali, hanno bisogno di acqua, ci sono quelli che hanno bisogno dei ghiaioni alpini, vivono solo lì, cioè sono molto diversificati gli insetti.
Bene, allora io leggo un messaggio che è un messaggio che ci arriva da Sara. Gli insetti sono tutti meravigliosi, gli unici che vanno andrebbero combattuti sono quelli alloctoni. La gente andrebbe maggiormente sensibilizzata sul mondo degli artropodi. Sento e vedo ancora troppe persone che temono le vespe, i ragni, le cavallette, tutto, scusate se lo dico per ignoranza. In ogni caso, se volete vedere un po' di biodiversità, potete andare a San Vittore, vicino alla Moesa, ne vedrete tanta, sì. Soprattutto oggi, in questi giorni qui. Allora, Eleonora Flaccio, cosa dire su questo messaggio? È corretto? È una lettura, diciamo, che ci può stare?
Cosa, che di insetti ce ne sono troppi?
No, che sono tutti...
Non ho capito.
Sara dice, aspetti che riprendo il messaggio, aspetti, che vado a riprendere il messaggio, era disattenta, Allora, che gli unici insetti che andrebbero combattuti sono quelli alloctoni, perché la gente andrebbe maggiormente sensibilizzata sul mondo degli artropodi, perché
perfettamente
è inutile temere le vespe, i ragni e le cavallette, d'accordo?
Perfettamente d'accordo, poi dopo bisogna, non so, ci sono delle persone che vivono in un giardino, hanno un giardino a casa loro, e appena vedono un insetto si spaventano. Uno non può pretendere di avere un giardino e non avere insetti in giro, anzi vuol dire che il proprio giardino è vivo e che ha una sua funzione. Dopo, per carità, se gli insetti sconfinano o si sono troppo presenti, ci sono dei sistemi di dissuasione per, diciamo, rispedirli in giardino, o ogni tanto si può intervenire, cioè bisogna, è un po' vivi lascia vivere, però bisogna avere assolutamente una tolleranza.
Una tolleranza però, sì, ma un sì ma, ad esempio, le dico, perché a Lugano so che ci sono parecchi problemi, anche a Locarno ci segnalano, abbiamo detto prima delle lucciole, ci sono o non ci sono? E qui il dibattito è aperto, ma ce ne sono ancora diverse. Ma gli scarafaggi ci sono, ahi noi purtroppo. E spesso, come ci dice anche Renata, sono odiosi gli scarafaggi.
Però gli scarafaggi, se lei appunto metodo di dissuasione, se lo scarafaggio, per esempio, è uno scarafaggio alimentare casalingo, se lei lascia a casa sua, tra virgolette, sporca, cioè gli fornisce del cibo, lo scarafaggio si riproduce e prolifera.
Se
lei
invece... arrivano anche se non gli lascio il cibo, arrivano tramite l'acqua, i tubi.
Ecco, allora in questo caso appunto anche lì vivi lasciavice, se c'è una proliferazione incontrollata perché appunto non c'è un equilibrio, lì si può intervenire, esistono delle ditte di disinfestazione banalmente.
E però spesso i tubi sono di proprietà pubblica, comunale, quindi se i tubi sono sporchi e portano scarafaggi, gli scarafaggi mi entrano tramite gli scarichi in bagno o in cucina, nei bagni, nei gabinetti, nelle cucine, insomma mi arrivano dall'acqua.
Può essere, sì, dovrebbe andare in comune, sì, deve andare in comune, reclamare, il comune deve prendere le misure adeguate. Le faccio un esempio, le formiche, che sono degli animali assolutamente utili, spesso quando piove fuori tendono ad entrare in casa per prendere il cibo, se a casa sua tutto è impacchettato in modo, diciamo, abbastanza ermetico, poi le formiche qua, appena viene fuori il bel tempo, riescono da casa e non c'è nessun problema. La stessa cosa, se lei, i calabroni hanno giustamente il diritto di fare il loro nido, ovviamente se lo fanno a casa a casa sua in soggiorno, io quel nido lì lo rimuoverei. Cioè è una questione un attimino di buonsenso, però gli organismi alloctoni vanno combattuti, su questo non
che sarebbero
c'è dubbio.
Gli alloctoni cosa esattamente?
Per esempio la zanzara tigre,
tutte
le specie che abbiamo citato prima, mentre gli organismi che sono qua bisogna trovare, mantenere un equilibrio. L'equilibrio di solito non c'è, perché sempre
prima
l'uomo,
i nostri, prima i nostri anche negli insetti, giusto?
In questo caso
quelli
sì,
che sostengono
sì,
il primo nostrismo, si potrebbe dire allora soprattutto sì, il primo nostrismo negli insetti, per gli insetti.
Sì.
Ho
sì,
capito. Sì. Edi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti. Posso due interventi, uno sulla famosa cavallette del Mendrigliotto.
Sì, non la sentiamo bene, la sentiamo un po' disturbata e non è chiara la sua voce. Se riesce a muoversi, andare in una zona dove il suo cellulare può prendere meglio, la linea è sicuramente migliore e anche quello che vuol dirci arriva in modo molto più comprensibile.
Adesso com'è?
Bene, ottimo, vada.
Ottimo. Due interventi dal Mendrisiotto per le famose cavallette. Mi sente bene?
Bene, bene, dica.
Qualche anno fa ho chiesto tanto all'ora della terra e mi avevano detto supportare. Adesso, perché sono grosse come un pollice e lunghe come un indice, l'idea è un po' cambiata e io da sempre ho dato una famosa...
E la sentiamo veramente male, malissimo. Lei però ci parla delle cavallette, giusto?
Esatto,
in estrema sintesi. Cosa fa adesso con le cavallette lei?
Ciabatte.
Ciabatte? Perché ne
ciabatte
ha troppe?
Perché i disastri che trovo sono proprio da forbice.
Certo,
perché sono
certo,
grosse e lunghe e non sono convinto che non, ecco, non mangiano niente.
No, ma che tipo di disastri trova?
Ma dei fiori recisi, ma recisi che ci vuole una forbice delle viti per fare lo stesso disastro.
Ho capito, ci ascolti per radio. Grazie Edi. Allora, la ciabatta per sconfiggere le cavallette, Eleonora Flaccio, è una buona soluzione?
Io ho i gatti che se le mangiano sulle finestre, sì, anche lì vive e lascia vivere, loro tendono, come diceva Brebel, a svernare attaccandosi alle nostre persiane. Io in giardino non ho grossi danni dovuti alla cavalletta egiziana, probabilmente non ne ho molte, si stanno un po' più in alto, io le lascio tranquillamente
sì,
svernare. Ecco,
sì, poi nel caso di insetti che entrano in casa si può intervenire con bicchierino e accompagnandoli fuori, tanti vengono invece uccisi, beh, insomma gli scarafaggi col bicchierino io no, o no, signora Koch?
Questa è tutta una... ognuno fa quello che si sente. Io qualsiasi cosa lo accompagno gentilmente fuori, però capisco che
anche
poi...
lo scarafaggio.
Tutto.
Gentile.
di solito appunto...
Quindi lei non è per la...
un po' di rispetto e li accompagno col bicchierino, il resto prendo con le mani.
Bicchierino mani, quindi non è per... non è, diciamo, fautrice della teoria della ciabatta.
No, ma perché io ci tengo un po' troppo. Poi è vero che, allora, io sinceramente non ho mai ricevuto segnalazioni di danni del genere e, beh, non dico che non è possibile, ma non capita spesso, diciamo. È vero che se fanno grandissimi danni e si è appurato che sono veramente loro, perché poi magari solitamente loro d'inverno sono lì e sono insieme in letargo, quindi... Però se è vero che fanno tutti quei danni, allora bisogna trovare una convivenza, diciamo.
Una convivenza o un modus vivendi affinché poi non siano troppo invasivi e fastidiosi. Ho sentito che ci sono delle erbe alla menta che tengono lontane le zanzare. È vero? Ci scrive Bruno?
Sono un po' delle... tra virgolette leggende popolari. Cioè nel senso che tante piante aromatiche... hanno una funzione dissuasiva rispetto per le zanzare, poi dipende da quante zanzare ci sono in giro e da quanto è attraente la persona. La lavanda per esempio sarebbe un dissuasivo per le zanzare, noi mettiamo delle trappole per la zanzara tigre nei cespugli di lavanda e vengono colonizzate, quindi non ci sono, che io sappia, piante efficaci. Ovviamente se ce ne sono tante in un posto, la zanzara tigre, se può scegliere, va da un'altra parte, sì. Però non è che le allontanano per sempre.
Sì, sì. Sentiamo il messaggio vocale di Ringo, qui lo chiedo alla regia di mandarlo in onda, io lo mando in onda, vediamo se lo sentiamo. Non lo sentiamo? Forse perché devo toccare qualcosa lì.
No, so che l'ufficio fitoterapia.
Buongiorno a tutti, ma anche sul comportamento degli io mi chiedo,
voleva chiudere sul coleottero?
Possibile che in Australia fanno di tutto per preservare le loro specie autoctone, tra cui quarantene per gli animali che entrano, proibiscono l'importazione di vari tipi di carne e tantissime altre cose sono proibite ad andare in Australia, e noi in Europa siamo così ciora, passatemi il termine.
Grazie Ringo. Allora, in pratica Ringo ci diceva, e la Nora Flaccio, che in Australia fanno molto di più per proteggere le specie autoctone e indigene.
Beh, l'Australia è un'isola, quindi è più facile. Comunque ci sono dei sistemi, diciamo, in dogana, dove ci sono dei sistemi per proteggere le entrate, le derrate alimentari o le piante, devono essere rispettare alcuni criteri. Il problema è che le specie alloctone che sono arrivate da noi ci sono arrivate con mezzi propri, cioè sono arrivate con la macchina, sono arrivate volando, attraverso altre, e quindi è difficilmente, c'è stato anche chi proponeva di spruzzare tutte le macchine in dogana per evitare che entrasse la zanzara tigre, capisce che questa cosa è abbastanza inverosimile. Quindi purtroppo non si può adottare un sistema così efficace come in Australia, però ci sono dei sistemi in dogana, i prodotti che entrano devono rispettare parecchi requisiti.
Sì, poi... Il dibattito oggi, sì, certo, il dibattito è tra l'altro anche oggi sulla ciabatta, sul bicchierino per allontanare gli insetti che ti entrano in casa. Meglio la ciabatta, meglio insomma ucciderli o meglio accompagnarli fuori col bicchierino. Qualcuno dice, Fabio, con la ciabatta poi devi pulire fuori, con il bicchierino secondo me fa anche meno schifo, cioè accompagnarlo fuori. Beh, effettivamente poi abbiamo detto, ognuno ha il suo sistema, soprattutto poi valutate bene che tipo di... È giusto dire che tipo di insetti andate a, tra virgolette, colpire nel loro flaggio?
Ma sì, come per Breber a me non dà fastidio nessun tipo di insetto,
certo,
li prendo
dopo...
anche in mano col bicchierino, a mia figlia neppure, probabilmente è stata educata in questo modo, però se diciamo che ammazzarne uno non è che si distrugge la popolazione, certo, di insetti, se uno proprio sta male. L'ideale sarebbe, se sono invece si moltiplicano troppo e non ci sono competitori, allora ci sono anche misure anche molto più.
Le zanzare tigre, sì, e anche i calabroni asiatici.
Ma anche per altri insetti, come diceva lei, gli scarafaggi, se si moltiplicano troppo incontrastati, bisogna intervenire assolutamente.
30 secondi in modo giusto. 30 secondi per dirci della processionaria, perché si torna sempre, abbiamo già parlato lungamente anche nell'ora della terra della processionaria, ma molti ascoltatori vogliono sapere a che punto siamo. Chi mi risponde delle due?
Nel senso, non capisco il punto dove siamo. Allora, chiaramente la processionaria è una specie con un problema sanitario, perché ha i peli urticanti, quindi in genere se si trovano i nidi vengono eliminati di base, soprattutto se sono vicino alle case. Se poi sono più lontani in realtà e non vengono a contatto con l'uomo, il problema è minore. Però la questione è sempre determinatela bene, perché spesso arrivano segnalazioni di processionaria che sono altri bruchi pelosi innocui. E quindi bisogna sempre...
valutare e agire con equilibrio, l'abbiamo detto un po' con tutti gli insetti. Grazie mille a Berbel Koch, biologa e curatrice del settore invertebrati presso il Museo di Storia Naturale, grazie anche alla dottoressa Eleonora Flaccio, responsabile del settore ecologia dei vettori del laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI. Dal calabrone asiatico alla zanzara tigre, uno sguardo sulla presenza e sul comportamento, ma anche e soprattutto sulla diffusione degli insetti in Svizzera. Attenzione alle specie esotiche, alle specie asiatiche. perché effettivamente, lo abbiamo detto, causano problemi di vario tipo. Grazie quindi anche a voi che avete partecipato numerosi. A domani con un'altra consulenza. Fra poco Sara Tognola e Marco Di Gioia con il loro programma Evasioni, quindi sarete in loro compagnia. Mi raccomando, continuate a seguirci, e a tutti voi buona continuazione di giornata.